Vogliamo pregare e considerare quello che il Signore ha da dirci questa mattina tramite la sua parola. Preghiamo. Caro Padre, grazie perché tu ci hai donato Gesù. Il regalo più bello, il regalo più inaspettato, il regalo più meraviglioso che poteva essere immaginato, ideato. E Signore, noi vogliamo saturarci di questa verità in questo periodo, particolarmente, addirittura la società che ti è contraria si piega al Natale, alla nascita di Gesù. E quanto più noi che siamo la tua Chiesa vogliamo enfatizzare l'arrivo tuo e lodarti, essere focalizzati sul significato di questo periodo dell'anno. Signore, ti preghiamo di benedire adesso il tempo nella tua parola. Ci approcciamo a questo momento con un grande senso di insufficienza per quello che deve succedere. Ho orecchie che ascoltano, cuori che ricevono e volontà che si piegano alla tua parola. Abbiamo bisogno di te. Ci appelliamo a te, Spirito Santo, per fare che queste verità prendano vita, che non siano soltanto delle cose su dei fogli di carta, ma che siano verità viventi che trasformano tutti noi che le ascoltiamo. Nel nome tuo Gesù. Amen. Il gruppo Lode ci ha già preparati bene per quello che vogliamo considerare questa mattina, collegato alla venuta di Gesù. Vogliamo considerare la nascita del re. Cosa significa che è nato il re? Come introduzione voglio parlarvi di quest'uomo che si chiamava Malcolm Muggeridge, era inglese, è morto, però è vissuto durante il XIX secolo. Nel 1900, è nato nel 1903, è morto nel 1990, e durante la sua vita, che è stato in tutto il secolo, ha potuto vedere due guerre mondiali, ha potuto vedere tanti scombussolamenti sociali. E c'è una fase della sua vita particolarmente interessante, da giovane. Ha cominciato ad avere delle grandi aspettative per un movimento politico che stava apparendo sulla scena. Dopo la prima guerra mondiale, cominciò ad interessarsi per il mondo della politica e giustamente voleva vedere un mondo migliore di quello che conosceva. In Inghilterra, di dove era Malcolm, si seguiva con interesse un movimento politico in Russia. Russia stava vedendo il movimento che poi arriverebbe al suo punto cruciale nel 1917, quando c'è stata la rivoluzione comunista. E Muggeridge era affascinato da questo movimento politico. E lui, con molti altri della società della quale faceva parte, vedevano in questo movimento politico l'arrivo dell'utopia. Il paradiso sulla terra doveva essere inaugurato il paradiso dell'operaio, si diceva. Muggeridge era talmente sicuro che nella nuova Unione Sovietica era arrivata la società perfetta che si è trasferito lì con la sua moglie, desiderosi di far parte di questo movimento nuovo, epocale. È arrivato lì. E dire che la sua disillusione è stata grande è dire poco. È arrivato lì a Mosca e non voleva credere a quello che stava vedendo e ha cercato di autoconvincerci che l'utopia c'era, era soltanto nella fase, diciamo, iniziale. Però finalmente ha dovuto svegliarsi. Quello che ha fatto svegliare a Muggeridge era un viaggio che ha fatto da Mosca fino a una diga che dovevano vedere alcuni dei giornalisti dell'estero, E mentre lui andava in questo treno ha visto solo cadaveri, ha visto solo fame in questi campi dei contadini, e non è mai riuscito in tutta la sua vita a togliersi dalla mente le immagini dei soldati comunisti che portavano via i contadini nei gulag e nei campi di lavori forzati. Lì è scoppiato il mondo per Magarej. Era arrivato all'Unione Sovietica con grande gioia, grandi aspettative, e se n'è andato con ancora più gioia di aver potuto scappare. No, il paradiso sulla terra non è arrivato nel 1917. Non è arrivato. L'uguaglianza perfetta tra gli uomini, tra gli operai, non era arrivato. Quello che ha sperimentato Magarej è quello che sperimenta l'uomo in generale. Brama l'utopia, brama il paradiso sulla terra, una terra in armonia perfetta. E a volte sembra così irraggiungibile. Cosa ci vuole? Dobbiamo solo decidere da uomini di vivere in pace gli uni con gli altri. Non è così difficile, sembrerebbe, ma si rivela sempre di essere qualcosa che ci sfugge dalle mani. E quando ci fermiamo a riflettere su questi concetti, ci viene la domanda: ma c'è qualche speranza per questo mondo? C'è qualche speranza di un mondo dove può esistere pace, armonia, uguaglianza, equità, giustizia? Ci fermiamo e diciamo: dove sta andando il nostro mondo? Dove arriverà? Se continuiamo su questi binari, c'è qualche speranza? Beh, fratelli e sorelle, siamo qui per dirvi che c'è una speranza, e la speranza è Gesù Cristo. Gesù che è venuto su questa terra, Gesù che è venuto come re, re del mondo, re dell'universo. Gesù è venuto per salvare gli uomini dai propri peccati, è vero, ma è venuto anche per portare un regno sulla terra. Cristo Gesù è il re. E questa mattina vogliamo considerare questo re, la natura di questo regno, il progetto di Dio di stabilire e ripristinare tutto quello che adesso vediamo così in disordine, e lo farà attraverso il suo re, il suo unto, Gesù Cristo. Venite con me a Luca 1, 69 al 71, vogliamo vedere queste parole espresse da Zaccaria, il padre di Giovanni Battista. Questa è una profezia che lui fa dopo diversi mesi in cui lui è stato muto, se ci ricordiamo la storia. Vogliamo vedere uno dei soggetti delle quali lui profetizza o che lui esprime, mosso dallo Spirito. In versetto 69 Zaccaria dice queste parole: ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi santi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Queste sono le parole di Zaccaria. Dopo 9 mesi di non poter parlare, perché non aveva creduto il messaggio dell'angelo che gli si era apparso, la sua lingua viene sciolta e lui esprime una profezia spontanea, mosso dallo Spirito, nella quale fa riferimento al re che è stato suscitato. Vogliamo considerare 3 cose dalle parole di Zaccaria che ci parlano del re Gesù. Prima di tutto vogliamo considerare il re profetizzato, vogliamo poi considerare il re nato e poi il re che deve tornare. Tutti e 3 sono presenti nelle parole di Zaccaria. Prima di tutto vediamo che lui si riferisce a un re che era stato già profetizzato nell'Antico Testamento, versetto 70, il potente salvatore della casa di Davide, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi santi profeti. Parla di un potente salvatore della dinastia di Davide, della casa di Davide, che non è altro che la dinastia dei re, la dinastia alla quale apparterebbe il re che doveva venire, che sarebbe stato diverso da tutti i re, perché sarebbe il re che metterebbe tutto a posto. Il re era stato profetizzato, ci dice Zaccaria. E c'erano queste profezie, abbiamo letto alcune di esse questa mattina, però c'erano delle profezie che facevano alzare le aspettative a livelli inimmaginabili, professato dalla bocca dei profeti. In Seconda Samuele 7:12 si parla di questo re che sarebbe il re che porterebbe pace a Israele. Prima di tutto c'era l'idea di Israele che sarebbe finalmente governata bene, protetta dai suoi nemici. Nathan dice a Davide: quando i tuoi giorni saranno compiuti, tu riposerai con i padri, innalzerò il tuo trono dopo di te, la tua discendenza, il figlio che sarà uscito da te stabilirò saldamente il suo regno, darò un posto a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché abiti in casa sua, non sia più turbato, i malvagi non lo opprimano come prima. E Davide aveva come primo pensiero l'idea che il suo figlio che verrebbe sarebbe un re che finalmente governerebbe Israele. Anche Isaia ne parla del suo regno, che sarà un regno per Israele di perfetta giustizia e equità. L'empio riceverà la punizione che merita. Lo dice il profeta Isaia, Isaia 11:5, colpirà il paese con la verga della sua bocca e con il soffio delle sue labbra farà morire l'empio. Questo è quello che farebbe il re. Però piano piano, con le profezie, la dimensione di questo re veniva allargato. E diverse profezie parlavano di un re che regnerebbe non solo su Israele, ma regnerebbe su tutto il mondo, su tutto l'universo, che porterebbe un equilibrio universale. Sempre Isaia 11, dal 5 al 9, parla della pace, il shalom universale che risulterà a ragione del suo dominio. Si parla dell'agnello che si sdraierà a fianco al leone. Immagini della pace che porterebbe questo re. E si allarga ancora la visione da Isaia in 9 fino all'11. Dice: la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare. Isaia 11:10, in quel giorno verso la radice di Isaì, il papà di Davide, issata come vessillo dei popoli, si volgeranno premurose le nazioni. Il regno di Davide, del Davide che doveva venire, il re che doveva venire, non era solo per Israele, adesso si allarga su tutto il mondo. Ma le profezie dicevano ancora altre cose di questo re. Un re che regnerebbe non solo dal di fuori, imponendo la giustizia sugli uomini, ma che il suo regno avrebbe un aspetto spirituale, regnerebbe dal di dentro, dai cuori degli uomini. Ezechiele parla così, dice: il mio servo Davide sarà re sopra di loro ed essi avranno tutti un medesimo pastore, cammineranno secondo le mie prescrizioni, osserveranno le mie leggi, le metteranno in pratica. Così vediamo che il regno di questo Davide sarebbe caratterizzato dall'osservanza delle prescrizioni, delle leggi del Signore. Poi altre profezie aggiungevano altri pezzi, Geremia 31:33, conosciamo questo linguaggio, il linguaggio del nuovo patto: metterò le mie leggi nell'intimo loro, le scriverò sul loro cuore. Vediamo che le profezie di questo re erano incredibili. Far rabbrividire. Che persona meravigliosa doveva essere questo re che non soltanto governerebbe Israele, non soltanto governerebbe tutto il mondo e l'universo, ma addirittura sarebbe il re dei cuori. delle persone. Zaccaria fa riferimento alle profezie dette su di lui. Ma questo re non sembrava di arrivare. Non sembrava che queste promesse si avverassero. Gli anni passavano, le generazioni davano passo una generazione all'altra e non arrivava. E leggiamo nei Salmi, per esempio, Salmo 13, fino a quando, Signore, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre, fino a quando innalzerà il nemico su di me? Il nemico è ancora lì che ci opprime. Fino a quando, si chiedevano, rimarrebbero le cose così? Fin quando Israele rimarrebbe oppressa, schiacciata? Fino a quando? Anche Geremia 17:15, ecco, essi mi dicono, dov'è la parola del Signore? Che essa si compia dunque. Ezechiele 12:22, parole di Dio, figlio d'uomo, che proverbio è questo che voi ripetete nel paese di Israele quando dite passano i giorni e ogni visione si è dimostrata vana? Dov'era questo re? Sicuramente noi che viviamo in questo periodo della storia possiamo simpatizzare in questo atteggiamento. Dov'è? Dov'è la risposta alle nostre aspettative? Forse ogni tanto anche noi cadiamo nel tranello di dire abbiamo sentito da quando eravamo piccoli che Dio cambierebbe le nostre sorti, che Dio cambierebbe le cose. Ma non succede. Forse vi ricordate quella frase nella Divina Commedia di Dante, davanti alla porta dell'inferno è scritto queste parole: lasciate ogni speranza, voi che entrate. Ci sentiamo a volte così, ci cadono le braccia. Dov'è la speranza delle risposte che cerchiamo? E pensiamo al popolo di Israele, ogni generazione rendeva più difficile coltivare la speranza che questo re, questa cosa succederebbe, però queste profezie c'erano. E dovunque era il popolo di Israele, era nei forni di Egitto, erano lì che facevano i loro lavori forzati e dicevano, ma che misera esistenza. Ma c'era qualcuno che alzava la voce all'interno dei forni e diceva, vi ricordate le parole ad Abramo? Da te usciranno dei re. E si manteneva ancora questa speranza. Erano nella lontana Siria, erano nell'esilio, erano lontani, quasi più impossibile essere più lontani di quanto erano, delle promesse del re che doveva esserci. Ma si ricordavano le parole di Isaia. Dicevano no, ci sono le profezie per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia. In tutti questi secoli avevano queste profezie, si aggrappavano ad esse. Verrà, aggiusterà. E alcuni credettero fino alla fine. Non so se vi ricordate, a Gerusalemme, nei primi giorni della vita di Gesù, c'era un uomo chiamato Simeone, del quale si dice che era timorato e aspettava la consolazione di Israele. C'era anche Anna, profetessa, figlia di Fanuel della tribù di Aser, che aspettava la redenzione di Gerusalemme. Tutti questi secoli, ancora alcuni credevano. E anche noi viviamo alla luce delle promesse. A volte abbiamo solo quelle promesse, a volte non abbiamo nessun'altra cosa nella nostra vita. Le circostanze sono contrarie a quello che le promesse dicono. Ma noi ci affermiamo ad esse. Mi ricordo quello che vidi l'altro giorno fuori la scuola di uno dei nostri figli. C'era un recinto che separava un bambino dall'altro, e il bambino dentro aveva una caramella da dare al bambino che era fuori, e il bambino fuori è riuscito a mettere la mano dentro, c'era un buco sufficiente per mettere la mano, e ha afferrato la caramella, però è che poi non la poteva ritirare. Ma pensi che lui era pronto a lasciare quella caramella, no? La ferrata, la teneva lì. Fratelli e sorelle, le promesse dobbiamo afferrarle, le teniamo lì, non importa quello che verrà. Promesse che Dio ha fatto. Zaccaria sottolinea il fatto che era scritto, le promesse c'erano, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi santi profeti. Le promesse c'erano e ai giorni di Zaccaria ha potuto dire: il re è nato, il re è arrivato. Ci ha suscitato un potente salvatore nella casa di Davide, suo servo. Il re è nato. Non dobbiamo più aspettare l'arrivo del re. È nato 2000 anni fa. Ci ricordiamo alcune delle scene di quel primo Natale, i magi di Oriente che vennero a Gerusalemme e chiesero: dov'è il re dei Giudei? Una delle ironie del Nuovo Testamento. Sono gli stranieri, sono i saggi da lontano che riconoscono il re, che i giudei stessi non sono riusciti a riconoscere. E questi re magi, o questi nobili saggi, dicono: abbiamo visto la sua stella mentre eravamo in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Strana scelta di parole. Adorarlo. Loro hanno riconosciuto che questo re era un re speciale, particolare. Forse hanno detto più di quanto riconoscevano fino in fondo, però quello che stavano dicendo è che tale come questo re della creazione era adorato in cielo dagli angeli, è corretto che sia adorato dagli uomini sulla terra, dove il re, chiedevano. E poi hanno saputo che il re era nato a Betlemme. Questo re è nato ed è meraviglioso. È meraviglioso questo re. Meraviglioso nella sua nascita. Chi l'ha mai visto un re che nasce in una stalla? Poi viene posto in una mangiatoia. Questo re meraviglioso è talmente è al di sopra di qualsiasi creazione umana, qualsiasi materia, che a lui tanto vale una stalla e una mangiatoia che un palazzo coperto d'oro. Tanto vale l'uno che l'altro, talmente è al di sopra e la sua gloria è al di sopra di qualsiasi pensiero. Meraviglioso nel suo ministero. Pensate a questo re che invece di essere servito, lui serve tutti. Il re servo. Il re servo. Un re che se vai a cercarlo lo trovi in mezzo alla gente, in mezzo ai contadini, in mezzo ai malati, in mezzo ai poveri. Si parla di uno dei re d'Inghilterra, Re V, era conosciuto come il re dei poveri, perché qualsiasi contadino, qualsiasi persona povera poteva avere un'udienza con lui. Ma Gesù è il re dei poveri per eccellenza, un re che insegna che il vero regnare è il servizio, capovolge tutte le idee umane. Possiamo guardarlo nell'occhio della nostra mente mentre tocca i lebbrosi, mentre parla con gli ignoranti, mentre si avvicina agli emarginati, e tutti quelli che lo guardano esclamano: chi è questo re di gloria? Chi è questo re diverso da tutti gli altri? Però la sua gloria non è nella fanfara di trombe che accompagnano il suo arrivo, carri maestuosi sul quale lui si sposta. È un altro tipo di gloria, è la gloria dell'umiltà, è la gloria dell'umanità ripristinata. Questo è quello che ci insegna il re. Il re arrivato ha avuto molti momenti di gloria, però niente si paragona al suo momento più glorioso, il momento del suo combattimento. e vittoria sulla croce. Questo re era chiamato a vincere sui suoi nemici, l'abbiamo considerato, ma nessuno poteva immaginare che il momento di più grande vittoria sarebbe il momento che sembrava di essere sconfitta. Un re sconfitto. Qualcuno vedrebbe così la croce, ma noi diciamo no, non è un re sconfitto, è un re vittorioso. È un re, come dice Paolo, che ha spogliato i principati e le potestà e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Questo è stato il suo momento più glorioso. Questa è stata la sua battaglia di Termopoli, lui vinse però, dove gli Spartani hanno perso. La battaglia di Waterloo, la battaglia del giorno D degli alleati contro Hitler e i nemici. Che parole si possono usare per descrivere la prodezza del re Gesù davanti a tutte le forze infernali, tutto quello che è la cattiveria del mondo, tutte le passioni eccitate dagli uomini, tutti focalizzati come un laser verso di lui, tutti in quel momento piegati, vinti, sopraffatti. Molte non vedono nella croce quello che è successo veramente. È stato nella croce dove, come un fiume in piena, ha fatto crollare tutto ciò che era ostile a Dio. Colpo finale al regno di Satana. Efesini 2:16 dice: in quel momento fece morire l'inimicizia sulla croce. Ed è per questo che nacque il re, per morire, per regnare sui suoi nemici dalla croce. Come ha regnato dalla croce? Beh, dalla croce lui ha pronunciato ed eseguito il giudizio sulle forze di tutto ciò che si opponeva a Dio. Ed è in quel momento che è stato applicato al regno satanico il colpo di grazia, al nemico, a Satana, al peccato, alla carne, tutto. La croce. Qualcuno vede nella croce il segno di sconfitta del re, no? La croce è il segno della vittoria più inimmaginabile. E adesso questo palazzo che è il regno satanico, la dinamite è già stata detonata e sta crollando davanti ai nostri occhi. Perché? Perché il re ha vinto la vittoria più importante sulla croce. Morendo, il re uccise la morte. Diventando peccato, ha cancellato il peccato. Diventando la vittima di Satana, sconfisse Satana. Non possiamo parlare della meraviglia del suo più grande combattimento senza parlare della sua meravigliosa risurrezione, che ha confermato il fatto che lui è re. La sua risurrezione, la sua esaltazione, la sua discesa negli abissi della terra aveva tutto lo scopo di vincere la guerra per poi tornare a sedersi dove era prima, sul trono, alla destra del Padre. Queste sono le parole di Pietro, Atti 2:30, Dio gli aveva promesso con giuramento che l'avrebbe fatto sedere sul suo trono. Ed è lì che è andato, quando è risorto, è stato innalzato. E Gesù, dopo che ha vinto la vittoria più importante, salito in cielo, siede oggi sul trono. E lui regna. Gesù, da re, regna. Ah, qualcuno dice, ma io non vedo il suo regno. Se non lo vedi è perché non comprendi che adesso il suo regno è un regno misterioso, inaspettato. Gesù l'ha descritto nelle sue parabole. Gesù ha fatto capire che c'era una fase intermedia tra il completo adempimento del suo regno sulla terra e quello che sarebbe stato questa fase presente. Però Gesù regna. Gesù regna sulla Chiesa tramite la sua parola ed è re sul mondo dal momento in cui, come dice Paolo, egli comanda gli uomini di ravvedersi. Lui comanda, e qualsiasi ribellione a ravvedersi è un atto di alto tradimento verso il Re Gesù che è seduto sul trono. Chi non si piega a lui si dimostra in ribellione al Re. Questa è una delle grandi incomprensioni, penso, del presente. L'idea è che il Re è assente. L'idea è che il Re non è più interessato a regnare sul suo regno, sul suo popolo. Però Gesù è Re, oggi. E ignorarlo equivale all'atto di più grande ribellione dell'universo. Tutti noi oggi siamo così attenti ai decreti che vengono emanati dal governo per organizzare la società in risposta al Covid. E siamo tutti lì ad aspettare il prossimo decreto, la prossima emanazione da questi politici. E mi chiedo, perché l'uomo pensa di poter prendere così alla leggera quello che è emanato dalla bocca del Re? I primi messaggi di Gesù, vi ricordate, erano: ravvedetevi, piegate le ginocchia alla mia volontà, smettete di agire di testa vostra, piegate le ginocchia al Re. Non dobbiamo essere confusi sul ministero e il ruolo presente del nostro Re Gesù. E senza dubbio c'è tanta pressione su di noi per minimizzare il Re e la sua parola. C'è tanta pressione per ignorare, minimizzare, ribellarci a ciò che il Re ha pronunciato. L'altro giorno sentivo di un pastore in Germania che aveva fatto un incontro per le famiglie e aveva detto delle parole molto forti contro la lobby gay e lobby pro-omosessualità. Questo pastore è stato tolto dal ministero, è stato messo in carcere, questo in Germania. E le pressioni non fanno altro che crescere per ignorare ciò che il nostro Re ci ha trasmesso nella sua parola. La pressione di fare di testa nostra, la pressione per non dare il valore alle parole del Re che meritano. Però, fratelli e sorelle, benché la pressione sia tanta, benché la pressione sia come le acque che si accumulano dietro una diga e spingono, 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 fratelli e sorelle, la Chiesa non può cedere. Non possiamo cedere. La Chiesa è là dove Gesù regna al presente. Non possiamo cedere. Non importa quanto la pressione salga, la diga non può cedere. Non possiamo ribellarci alle parole del Re. Per la sua grazia vogliamo dire che noi non cederemo. Amen. Noi non cederemo, non prenderemo alla leggera le parole del Re. Non lo tratteremo come le parole di qualche persona minima che possiamo ignorare o non ignorare come ci viene a noi. No! Ha parlato il Re. Dobbiamo fare come Lui dice. Non cederemo. Per la grazia di Dio diremo: siamo arrivati fin qui, non ci siamo dimostrati ancora sleali al nostro Re, e non ci dimostreremo sleali. Si racconta che Napoleone, dopo aver assicurato un accesso alle Alpi nella sua campagna verso il Piemonte, parlò così alle sue truppe. Disse: avete vinto delle battaglie senza usare canoni, avete attraversato fiumi senza ponti, camminato senza scarpe, avete fatto degli interventi medicinali senza l'utilizzo delle anestesie e molte volte avete camminato senza pane. Grazie per la vostra perseveranza. Però, soldati, non avete fatto niente, perché rimane ancora molto da fare. Napoleone era insaziabile nella sua ambizione e i suoi seguaci, il suo esercito era inamovibile nella propria lealtà. Quanto più noi che abbiamo un re ambizioso, quanto più merita soldati leali. Dobbiamo essere leali, dobbiamo mantenerci fermi. Il re è venuto, il re ha comandato. E vogliamo dichiarare che il Signore Gesù ci ha dato le indicazioni. La strada del dovere è chiara davanti a noi e noi la inseguiremo. Noi continueremo ad ascoltare e a obbedire le parole del re. Benché il mondo lo ignori, benché il mondo non si ravveda, benché il mondo non pieghi le ginocchia, noi riconosciamo che il re è arrivato e noi lo ubbidiremo. Sì, fratelli e sorelle, il regno di Gesù è iniziato, ma non è l'ultima parola sul re Gesù. C'è un meraviglioso episodio che deve ancora avverarsi. Il re è seduto su il trono celeste, regna da lassù, sulla Chiesa, e comanda ogni uomo, ogni donna di ravvedersi. Ed è in cielo e ci sono molti ribelli che vivono oggi nel suo universo, ma il giorno arriverà in cui Gesù tornerà e regnerà su questa terra e la ribellione sarà sterminata, succederà. E come la nebbia si evapora quando esce un sole forte, la ribellione che oggi esiste contro Gesù sarà evaporata e lui regnerà. Questo è quello che dice Zaccaria. Dice, prendendo il mantello del profeta, dice, versetto 71, ha suscitato uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani da tutti quelli che ci odiano. Ci salverà. Ora Zaccaria lo vedeva tutto collassato in una sola venuta di Gesù. Il resto del Nuovo Testamento fa capire che questo regnare di Gesù si adempierà in due fasi. Questo è quello che insegnano gli apostoli. La liberazione dai nemici si adempierà in due fasi. Prima la venuta come il re servo e poi come il re vittorioso. Però venite con me a Atti 3, dal 20 al 21, perché Pietro finalmente in questo brano dimostra di aver capito le due fasi del regno di Gesù. Qua sta parlando nel Tempio e Pietro dice in versetto 3:18: ma ciò che Dio aveva preannunziato per bocca di tutti i suoi profeti, cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto, egli lo ha adempiuto in questa maniera. Così Pietro si rende conto, capisce, che prima veniva come re sofferente. Questo è parte dell'adempimento. E poi, versetto 19, dice: ravvedetevi dunque, convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano della presenza del Signore, dei tempi di ristoro, e che Egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Così Pietro riconosce che quello che Gesù gli aveva detto quando aveva chiesto in capitolo 1 di Atti e gli chiede: ma è adesso che tu stabilirai il regno a Israele? E Gesù dice: non è per te sapere i tempi o le stagioni. Si vede che Pietro ha capito che ci doveva essere questo tempo intermedio, il cielo lo accoglierebbe e poi il Cristo tornerebbe per fare che cosa? Per portare i tempi di ristoro, i tempi della restaurazione, cioè la seconda venuta di Gesù. Quello che dice Pietro è interessante perché dice tutte le cose di cui ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Di cosa hanno parlato i santi profeti? Hanno parlato dell'adempimento del regno del Messia sulla terra. Questo era quello che avevano detto i profeti, che Israele sarebbe soggetto al loro Davide, che ci sarebbe una terra rinnovata, che sarebbe un re giusto, un universo in armonia. E sì, i profeti credevano che sarebbe sulla terra. E anche Pietro lo dimostra. Anche noi crediamo che Gesù tornerà per portare un regno su questa terra. Apocalisse 21 dice che Satana sarà legato per 1000 anni e tutto ciò che l'uomo non è riuscito a fare, tutte le utopie che l'uomo ha cercato di portare sulla terra e non è mai riuscito a fare, lo farà il re quando tornerà. Stabilirà il suo regno. E i gentili parteciperanno, le guerre cesseranno, la giustizia sarà distribuita con equità dal re. I profeti parlano di questo regno e non hanno parlato della prima venuta di Gesù in modo simbolico e poi la seconda venuta di Gesù in modo simbolico, no? Quando i profeti hanno profetizzato della prima venuta di Gesù, Betlemme era letterale, il regno di la nascita di Gesù era letterale e anche la sua seconda venuta sarà per regnare in modo letterale. Molte persone pensano che questa visione del Messia che torna, stabilisce il suo regno, tira via l'enfasi da Gesù e che non è cristocentrica, ma noi diciamo è l'unica visione del millennio che è cristocentrica, perché è Lui che porterà il regno sulla terra. Il re verrà, stabilirà il suo regno e le profezie dalla bocca dei santi profeti si realizzeranno. Vogliamo concludere vedendo il brano che parla del ritorno del re in maestà e in vittoria. Venite con me, Apocalisse 19, versetto 11 fino al 16. Il ritorno del re. C'era un film che aveva questo titolo, ma questi versetti parlano del vero ritorno del re Gesù. Apocalisse 19, 11, poi vide i cieli aperti ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi, portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli esercici che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni. Ed egli li governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente di Dio onnipotente. Facciamo attenzione a questo versetto. E sulla veste e sulla coscia portava scritto un nome, Re dei Re, Signore dei Signori. Fratelli e sorelle, il Re sta per tornare. Qual è la nostra risposta al Re Gesù questa mattina? Non ci deve essere nessun dubbio che Lui è il Re profetizzato. Non ci deve essere nessun dubbio della nostra risposta presente ai Suoi comandi e alla Sua legge e ai Suoi decreti. E non ci deve essere nessun dubbio che Lui tornerà. E non dobbiamo essere illusi del fatto che chi è ribelle a Lui oggi, quando tornerà, succederà qualcosa per farlo smettere di essere in ribellione. Bisogna dichiarare la propria lealtà a Gesù oggi. Oggi è il giorno in cui pieghiamo le ginocchia a Lui. Noi vogliamo glorificare Gesù, vogliamo che il mondo intero conosca il meraviglioso Re Gesù che è nato, porterà a compimento ogni disegno di Dio. Preghiamo. Caro Padre, noi riconosciamo il Re Gesù. non riconosciamo che Lui è il figlio di Davide promesso. Lui è colui che tutti gli antichi israeliti aspettavano e Lui è nato. E Signore Gesù, noi vogliamo piegare le ginocchia a Te, vogliamo dire che noi Ti siamo leali, vogliamo esserti più leali, vogliamo smettere di prendere alla leggera la Tua volontà. Tu sei Re, come potremmo peccare di una ribellione così impensabile? E Signore Gesù, noi attendiamo il Tuo ritorno. Quanto sei paziente, quanto tolleri che ci siano le forze che non Ti sono soggetti, e Tu continui a appellare e a chiamare prima che sia troppo tardi. E da un lato, Signore Gesù, vogliamo chiederti di avere pazienza perché c'è tanta ribellione a Te, ma dall'altro attendiamo il Tuo ritorno. E Signore, la cosa migliore che possiamo dire è: fai Tu come pensi meglio. Ti chiediamo soltanto questo, che Tu possa trovare una Chiesa fedele, leale, nonostante le pressioni che spingono su di noi, che possiamo arrivare a quel giorno leali, seguaci Tuoi, e sentirci dire quelle meravigliose parole: ben fatto, servo fedele, entra nel regno preparato dal Padre prima della fondazione del mondo. Ti benediciamo, grazie per essere venuto Gesù, nel Tuo nome. Amen. Celebriamo la nascita del Re Gesù. Viviamolo questa settimana, parliamo di Gesù con chiunque abbia orecchie per ascoltare, e anche noi pieghiamo le ginocchia a Lui, perché questo è quello che lo porta a onore. Che Dio ci benedica, buona settimana, ci vediamo al prossimo appuntamento.